se il migliore è McKennie e Yıldız prende, gli darei 5, ecco, giù di lì stasera, le cose non possono andare benissimo. Dopo la festa c'è da chiedersi anche questo, ecco, perché McKennie o Marocchi andavano bene a giocare, a entrare, quindi una volta terzino, una volta all'attacco, quando mancavano quelli che devono fare la differenza, ecco.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Vinicius verso Bellingham che ci arriva e la mette dentro da due passi. 3-2, Real Madrid non molla mai fino all'ultimo respiro.
You know I like to believe that you'd be coming with me, but my blood ain't royalty.
Oggi tutti e quattro erano molto ispirati e abbiamo creato molte opportunità. Questo speciale feeling che c'è con questa competizione, sì, oggi abbiamo fatto una partita che questa stagione non l'abbiamo fatto, non siamo riusciti a fare tante volte, per essere onesti, però speriamo che sia l'inizio.
Consistiamo spari in mezzo, Benitez la lancia lì e arriva la zampata.
Vittoria, un passo, è chiaro che manca ancora partita di ritorno dove dobbiamo essere al massimo per competere contro una buonissima squadra e noi pronti a fare una grande prestazione per avere il nostro obiettivo che è andare agli ottavi.
Ieri sera l'ho sentito commentare la Juventus su Sky con Stefano Borghi e ho detto domani lo chiamo perché tanto che non lo sento e mi manca. Ciao Ciccio Marocchi, buongiorno.
Ciao a tutti, ciao Pier anche.
Ti abbiamo usato anche come teaser, ciao Pier.
Il signor Pardo non è al momento raggiungibile.
Non è al momento raggiungibile, quindi saluti che rimangono lì in sospeso e comincio da te perché... Ciccio, t'ho usato come teaser perché sei stato molto onesto, no? in quella analisi che hai detto su McKennie. Ora, sulla Juventus leggo e sento tante cose, leggo anche e sento troppe difese d'ufficio, a me continua a piacere giusto, cioè abbastanza poco, per diversi motivi, due su tutti. Punto primo, ogni volta che la vedo mi sembra uno scimmiottamento del City e del Guardiola che furono, senza che ci siano i giocatori adatti a quello, semmai adattati, e ho sempre la sensazione che il prodotto sia inferiore alla qualità dei giocatori, che non è bassissima.
Allora questo è vero, cioè adesso meno male esiste, allora chiariamo subito, meno male esiste McKennie. In una situazione d'emergenza, meno male esiste McKennie, non solo perché ha fatto un gol meraviglioso ieri sera, ma perché gioca terzino, gioca centravanti, gioca dove c'è bisogno e quest'anno purtroppo c'è troppo bisogno di lui perché magari faccia anche la differenza, ecco, è questo il concetto, la differenza la deve fare Yıldız, la deve fare con Miners, la devono fare Douglas Luiz, ecco, è questo il concetto, fino ad arrivare come utilizziamo questi buonissimi giocatori. Thiago è a span, ecco, spannometrico, è quello che hai detto, ecco, tendente al City di Guardiola, non di quest'anno, degli altri anni.
Certo.
Quindi gestione della partita che era stata fatta subito molto bene nelle prime 10 giornate, molto bene per la gestione delle partite, quasi nulla nei tiri in porta. Quando si è provato a tirare in porta è venuto a mancare l'uno e l'altro. Ecco, la Juve adesso è non è abbastanza nella gestione, non è abbastanza nella pericolosità.
Esatto. È arrivato Pierluigi. Ciao. Quindi sì, saluti in sospesi che vanno a destinazione.
Abbiamo già allora, scusate, ma
hai sentito Ciccio?
Ho sentito il tuo ragionamento. ho sentito tutto, no? Io penso che vabbè, adesso intanto il risultato di ieri è un risultato
discreto
e la partita di ieri è una partita discreta.
Non di
poi,
più.
Secondo me, sì, ma secondo me il ragionamento di fondo è legato alle aspettative ed è legato agli investimenti. La Juve ha speso una marea di soldi, ha fatto una rivoluzione clamorosa, ha fatto delle scelte rivoluzionarie rispetto al passato, e quindi, voglio dire, un anno fa il quarto posto in campionato veniva visto come un obiettivo minimo ed è stato certo. raggiunto in un girone di ritorno assolutamente proprio con la seconda marcia, sì. anzi a folle, con delle prestazioni anche brutte, ma non c'è stato mai un dubbio sul fatto che la Juve conquistasse questa posizione. Quest'anno è l'obiettivo massimo per quanto riguarda il campionato. Detto questo, secondo me non è tutto da buttare, cioè voglio dire, io credo che Thiago abbia delle idee di calcio che sono interessanti, cioè è sempre tutto molto polarizzato, nel senso che
sì, però
secondo me con quei soldi lì, con quel mercato lì, guardando più al presente, si poteva fare meglio, molto meglio, e lo dimostra il fatto che molti dei giocatori che sono stati presi a cifre importanti ad oggi non hanno sicuramente reso.
Ma il punto è quello, perché nel ragionamento di Giancarlo, lui ha detto, perché lasciamo stare i soldi, quelli sono stati pagati, che sono tanti, però sono giocatori che hanno qualità, che dovrebbero fare la differenza, ha detto Ciccio, ma non la fanno, e vorrei capire perché.
Sì. Però insomma, onestamente, siamo adesso oggi a mercoledì, veniamo da una partita che secondo me è stata, ripeto, discreta.
Sì.
Quindi non insomma, secondo me la Juve viene a tre vittorie consecutive, poi a Como non ha giocato affatto bene e quindi meritava sicuramente non di vincere quella partita. Con l'Empoli ha patito nella prima mezz'ora le pene dell'inferno, i primi 20 minuti le pene dell'inferno. Sì. E quello ieri comunque ha fatto 2-1 in casa col PSV. Voglio dire, insomma, sinceramente è chiaro. Non può esistere un altro risultato se non la qualificazione agli ottavi, questo credo che siamo tutti d'accordo, cioè se non dovesse arrivare, io penso che arriverà, Juventini all'ascolto, toccate tutto quello, questo è lo spoiler, toccate tutto il toccabile, io penso che arriverà, come penso che il Milan sia più forte del Feyenoord, però poi nel calcio possono succedere anche delle cose inaspettate, quindi se non dovesse arrivare parleremo di un fallimento, se no stiamo parlando di una fase, diciamo, di transizione in cui la Juve piano piano, senza brillare, sta secondo me ricostruendo un po' di autostima. È chiaro che l'asticella degli esami cresce, a cominciare la domenica c'è una partita clamorosa.
No, ma anche perché non vedo un netto percorso di crescita, hai capito? Cioè non vedo, fai un passetto in avanti alla volta. Io
però neanche un tracollo.
No, cioè, no, ma tracollo
se
no.
Se ti dovessi dire. La sensazione di questo inizio di 2025 è una sensazione ondivaga, con qualche buona prestazione, il secondo tempo col Milan, la partita di Bergamo, sicuramente insomma qualcosa di positivo si è visto, poi c'è stato il secondo tempo inguardabile di Napoli, cioè voglio dire, siamo lì. Poi il ragionamento filosofico su, con tutti questi investimenti, con tutte queste scelte così importanti, si poteva ad oggi, guardando unicamente il presente, avere più punti ed essere più competitivi? La mia risposta
sì,
è
la risposta sì.
No, ma no, ma anche lo perché... anche Thiago, che, cioè,
no, ma lo sa anche Giancarlo Marocchi, lo sappiamo grosso modo tutti. Il fatto è che comunque continuo a vedere giocatori, cioè un materiale umano buono, e il secondo dubbio arriva da quello, da questo che vi faccio sentire ieri sera, sempre Sky, sempre dopo partita, domanda di Di Canio a Thiago Motta.
Cambiare due giocatori su tre ogni tre giorni li manda in confusione e non riescono a entrare nei meccanismi?
No, non penso che entrino in confusione, anzi abbiamo tutti i titolari in questa squadra, perché siamo la Juventus, giochiamo ogni due o tre giorni, umanamente, anche se loro sono molto giovani e possono anche migliorare su questo aspetto, però abbiamo oggi cinque centrocampisti di altissimo livello, quelli che sta meglio entra in campo e gioca.
Ecco, anche su questo io non sono d'accordo, cioè la domanda è perfetta, la risposta non mi convince. Allora, Giancarlo Marocchi ha giocato, è stato una colonna della Juventus per molti anni, molto più importante di quanto non sia McKennie, tanto per dire, visto che eravamo in argomento. Vabbè, è la logica dei fatti adesso.
Però ci sono stati dei momenti in cui ero il dodicesimo uomo, ecco, ero McKennie che faceva il dodicesimo, perché poi c'erano Deschamps, Paolo Sosa, quindi ecco. Cioè, è chiaro che quelli buoni devono diventare protagonisti, perché altrimenti, insomma, io avrei fatto le stesse partite di Del Piero e non andava bene, un altro che era ieri sera a Sky. Sì. Il concetto, allora, ci sono due cose. Una, ieri sera la partita l'ha vinta Gatti, cioè io estremizzo sempre per
fare
un concetto.
Fai bene.
Cioè, l'ha vinta Gatti, e queste cose qui dello slancio, della determinazione, di andare oltre l'ostacolo, ecco, no, si è visto troppo poco, perché secondo me c'è bisogno anche di questo. Poi valori tecnici ce ne sono, è inutile tornare indietro di mesi e dire ma al mercato è meglio comprarne uno di un tipo, uno dell'altro. Questa è una squadra che fa fatica a gestire proprio la palla, perché c'è Locatelli che ha queste caratteristiche ma non gli altri centrocampisti, ecco, quindi bisogna trovare una chiave, lì tocca a Thiago Motta, per valorizzare al meglio il più possibile, poi se non è il 100% però basterebbe arrivare all'80%, ci sono dei giocatori come Douglas Luiz e con Maines che siamo nettamente al di sotto.
Sì, anche Douglas Luiz ieri non mi è dispiaciuto, anche se gode di pessima stampa. No, ma quello che non capisco,
Giancarlo, in generale, non è che gode, bisogna trovare una chiave, 50 una milioni. Chiave.
No, capito, però ieri non ha giocato male. Cioè, ho letto anche delle bocciature.
Capito, se... però.
No, ma non gioca mai.
Usciamo un attimo dalla.
Non gioca mai.
Non ha giocato male, ieri non ha giocato male, io sono d'accordo. È chiaro che se uno fa un ragionamento sull'investimento Douglas Luiz, le aspettative che qualcuno, non io, aveva su Douglas Luiz, il rendimento che ha avuto fino adesso, è chiaro che tornano. Non tornano nemmeno su Cobb Miners, dove invece le aspettative che io avevo, perché mi piace essere intellettualmente onesto, io da Cobb Miners lo aspettavo molto di più, da Douglas Luiz no. E non l'ho capito quell'investimento lì. Cobb Miners è un investimento invece che assolutamente c'è stato, poi ha avuto un'estate sicuramente complicata che l'ha rallentato dal punto di vista della preparazione, perché c'è stato questo corpo a corpo che forse poteva essere gestito in maniera diversa, senza forse. Però detto questo, adesso siamo a febbraio, quindi
sì,
anche il peso della preparazione, poi su questo Marocchi ne sa 100 volte più di noi, insomma posso capire un rodaggio un po' complicato, ma la realtà è che Cobb Miners, anzi addirittura sta scendendo adesso nelle gerarchie.
Ma è anche difficile, però è difficile, cioè io non capisco, cioè questa logica delle porte girevoli dei giocatori chiamati ostinatamente per nome, quella logica della fascia itinerante che secondo me è abbastanza una follia. Ora ragazzi, il calcio non è lo sport di squadra, non è una comune dove i giocatori sono tutti uguali, perché riprendo una parola detta da un altro, ci sono le categorie.
Sui capitani sono d'accordo, sulla gestione cito Danilo, perché comunque Danilo è un giocatore che secondo me a un certo punto poteva comunque tornare utile, poi puoi pure decidere che non è il tuo giocatore ideale, però insomma credo che comunque Danilo fosse un giocatore da non buttare via, ecco, da non buttare via su alcune cose di mercato. Colomwani ieri sera abbiamo sentito Giuntoli ed è ovviamente una notizia a dire che si proverà a tenerlo. Va benissimo, è chiaro che è arrivato un giocatore in prestito secco.
Sì.
Un grandissimo club raramente prende un giocatore in prestito secco, ma lo dico proprio con. Cioè sì, è una constatazione amichevole, è fattuale. Ecco. Quindi voglio dire, di cose che non tornano, ce ne stanno una marea in questa situazione qui. Detto questo, secondo me veniamo da una partita discreta. È un periodo discreto, la Juve viene da 3 vittorie consecutive, anche se discrete, tutt'altro che clamorose. Secondo me in Coppa Italia può ritagliarsi un po' di spazio, Bologna permettendo, in Champions ha buone possibilità di passare il turno e poi
si vediamo
se sarà Inter o sarà Arsenal. Insomma, siamo in una fase ancora, se vuoi, di sospensione del giudizio. Poi se tu mi dici, lo ripeto, con tutto questo sforzo, con tutta questa rivoluzione, con tutto questo investimento si poteva far meglio, per me sì, ma ripeto, io penso che sta roba la sappia Giuntoli, che è intellettualmente onesto, la sa Thiago Motta, la sanno i dirigenti della Juve. Cioè è stato fatto un grande baccano, una grande la caduta del muro di Berlino, è cambiato tutto e
allora mi sembra che lo sappia anche l'opinione pubblica bianconera, che è molto tranquilla. No, volevo chiudere con Giancarlo su questo ragionamento, cioè quello del fatto che comunque cambiando così tanto è molto difficile trovare degli equilibri. Ripeto, secondo me lo sport di squadra, correggimi se sbaglio, ma non è una comune, non è che mettendolo tutti sullo stesso piano tu fai crei un gruppo, perché non è questo, è una bugia.
No, assolutamente no. Poi partendo dal capitano, che non può essere itinerante perché svilisce il valore della fascia.
Bravissimo,
ecco,
è la fascia itinerante della Juventus, ragazzi, è la fascia, esatto. Il capitano della Juventus.
E poi assolutamente tutti diversi, insomma una carezza in più agli attaccanti, i fantasisti, perché se la meritano, perché sono quelli che dovranno decidere partite e campionati. E poi quando si cambia tanto L'importante sarebbe una cosa: tu arrivi a fine anno avendo fatto i migliori risultati possibili, almeno la Champions eccetera, quello sì come minimo, però devi dire allora questi 8 giocatori sono una certezza, cioè il peccato sarebbe arrivare in fondo non avendo certezze, cioè devi avere la certezza di che cos'è Vlahovic, devi avere la certezza di cosa sono tutti, anche tutti gli altri, cioè questo è fondamentale.
Perfetto Ciccio, quindi anche questa logica delle bocciature o delle epurazioni definitive che vedo, c'è cioè la lista di prescrizione per cui per cui vedi dei giocatori anche molto costosi come nel caso di Douglas Luiz, su cui io sinceramente sospendo giudizio ancora, come Vlahovic, come Danilo, come Szczęsny, che a un certo punto dici vabbè, questi qui non li voglio più vedere.
Come Cambiaso, che spero non sia diventato brutto e cattivo.
Bravo. Dimenticavamo, insomma, anche questo mi sembra abbastanza strano, no?
Sì. Esatto.
Ciao Ciccio, grazie.
Ciao a tutti.
Ciao, un abbraccio Giancarlo Marocchi. Allora 800 24 00 24 per intervenire. Abbiamo un eccellente ospite eccellente. Lo introduciamo così.
Sono un padre, sono un figlio, una gran testa di cazzo. Sarò pure sbagliato quello che se n'è andato. Ma per fortuna che ci sono io, per fortuna che ci sono io. Sono un padre, sono un figlio, parlo sempre di calcio.
Sì, come hai detto te, bel gol. Lasciami guardare un po', aspetta. Che fortuna, wow. In allenamento la ultima settimana ho fatto tante gol, ho pensato io prendo qualcuno dentro le box però è andato dentro.
Però vedi che fare gli esercizi durante la settimana serve.
E anche questo molto simpatico McKennie. Pier, stasera per cosa lo usi il doppio device? A proposito, dove sei stasera?
No, sono a Roma. Vabbè dai, non devi chiedermelo stasera. Stasera ovviamente doppio device.
Cioè,
che bello. Vabbè, certo. Allora, partiamo con l'Atalanta e un po' di basket, poi durante Bologna-Milano invertiamo, diciamo, il device principale con quello numero due, ma le vediamo tutte e due, che è bello.
No, questo è chiaro. No, io uso un device solo partita, perché voglio vedere tutto. Prima guardo una e poi, approfittando dei soliti mezzi, guardo l'altra. No, ma servirebbe il triplo device perché qualcuno vuole guardare il Festival di Sanremo, magari. Allora, Bugo. Buongiorno, Bugo. Ciao.
Ciao a tutti, ciao, come state?
Molto bene, mi fa molto piacere sentirti e voglio farti un applauso. Non so se abbiamo l'effetto dell'applauso. Ce l'abbiamo? Eccolo qua. No, ma perché? Perché mi è piaciuto molto il primo aprile, poi sulla data discutiamo, all'Alcatraz c'è il tuo concerto di addio. Dopo molti anni di carriera, 20 anni di musica, hai detto benissimo, adesso basta, esco di scena, e queste scelte a me piacciono moltissimo. Sempre che poi non sia il primo aprile, mi auguro di no.
Non sarà uno scherzo. Ciao Pierluigi. Non sarà uno scherzo. Ho scelto una situazione particolare anche per indurre un po' di confusione, perché mi piace fare le cose come dire, a modo mio, no? Perché sennò quando tu annunci una cosa così delicata e importante per la tua vita, farlo in modo troppo standard non mi andava. Quindi quando abbiamo scelto come annunciare questa cosa, che ripeto è una cosa particolare ovviamente quando uno lascia una carriera, ci siamo immaginati anche il primo aprile, poi ho chiamato Lundini a fare la conferenza stampa, insomma, quindi è un modo per salutare il pubblico e farlo con un concerto che sarà una bella festa, ecco.
No, ma bellissimo. No, ma anche perché io sono appassionato di addì, no? È una fase della carriera che trovo molto romantica, molto, molto poetica. Ad esempio, nell'NBA ci sono i grandi giocatori, adesso non si va più tanto, però che annunciavano un anno prima il loro addio e poi facevano il giro in tutti i palazzetti a prendersi le ovazioni di tutto il pubblico, anche degli avversari più acerrimi. Quindi qualcosa di molto poetico. L'importante è poi non fare come Michael Jordan, Schumacher o Tom Brady o come grandi dello sport che si torna indietro, a questo no.
No, non lo farò. hai la mia parola, il mio pubblico lo sa che quando mi espongo, soprattutto con una cosa così importante, non è vero, non tornerò, sì. Sarà l'ultima festa.
Bellissimo.
Mi piace ricordare anche quando io, essendo classe 73, mi piace ricordare quando Michel Platini disse l'addio che aveva solo 32 anni, tra l'altro, se non sbaglio.
Sì, sì, esatto. Magari, esatto,
però,
esatto.
Però c'è una cosa, c'è una cosa che
73,
riguarda,
quindi sei più vecchio di Pardo, incredibile.
Sì, 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 incredibile. Sembra
sì, 51 no, anni. Esatto. Pierluigi, quanti anni hai?
Lui è del 74.
Io 51 fra un mese. Il mio biografo
il 3 marzo, 4 sì, marzo.
4
marzo, prepariamoci.
Tra l'altro, come Lucio Dalla, cioè, non è che stiamo
tiriamo le barre. 3 mia sorella, 4 tu che sei mio fratello, capito? Quindi...
Esatto. E tu 29 febbraio, lo ricordiamo.
Che non c'è.
L'uomo che ha ancora. Quanti anni? 14. Nel senso che chiaramente.
Infatti non mi ritiro
per dividere per quattro. No, però la cosa secondo me interessante ovviamente è che a differenza degli sportivi, gli artisti hanno, cioè, l'elemento anagrafico non è così dirimente, per cui voglio dire, adesso se ti tornerà la voglia e tornerà l'ispirazione, perché no? Adesso chiaramente sei concentrato su questa cosa, ci mancherebbe altro, non voglio togliere sacralità all'evento, però voglio dire, ci sono artisti che vanno avanti fino a 70 anni, 75 anni, perché poi se uno ha un bisogno di scrivere una cosa e questa cosa dà gioia agli altri, perché bisogna negarla? Quindi voglio dire, sono scelte individuali e se tornerai saremo felici. Intanto ci godiamo il 1° aprile, ma la domanda vera è: come ti collochi sulla questione Juve?
Ah, ieri ho visto la partita, sono in una frase, cioè io penso che dobbiamo essere, sappiamo che siamo in una fase di transizione, sembra un'eterna transizione da partire da Andrea Pirlo, però viviamo quella transizione dovuta anche a tutte le vicissitudini che la Juventus ha passato giudiziarie negli ultimi anni, che non ha ancora trovato una costanza per poter dire abbiamo la linea giusta. Tutti i vari cambiamenti anche di quest'anno, l'allenatore, i nuovi inserti che sono appena arrivati, dobbiamo ancora costruire quella roccia che ci fa dire ok, abbiamo una squadra solida su cui possiamo contare, su cui possiamo puntare ad avere grandi risultati. Io penso che le variazioni che stiamo subendo anche un morale sono dovute al fatto che siamo in transizione, che i cambiamenti, i ragazzi devono conoscersi. Ieri ho visto dei risultati, cioè ieri ho visto una squadra che mi è sembrata che si conoscessero un po' di più, ecco, che il passaggio di prima era più veloce, c'era più sintonia tra i giocatori, questa è l'impressione che ho avuto ieri sera.
Sì, no, ma è corretta, ma anche perché ne parlavamo
ma anche
prima.
Anche la lotta, La lotta, cioè prima giustamente Marocchi sottolineava la buona partita di McKennie, la buona partita di Gatti, cioè ieri comunque... Ieri e in qualche modo secondo me nelle ultime partite, dopo quei primi 20 minuti devastanti contro l'Empoli e con la possibilità dell'Empoli di andare addirittura 2-0, si è vista una squadra secondo me a Como un po' meno, perché Como è stata veramente sbiadita e la vittoria non è mai fortuita, però lì è sembrata un po' fortuita, però ieri ho visto una squadra che ha rimesso in piedi un po' di quello spirito Juve che Bugo conosce benissimo e che è la condizione necessaria, ovviamente non sufficiente per tornare a essere una grande Juve, ma è un tratto tipico del DNA bianconero. Ieri questa cosa io l'ho vista, cioè ho visto una squadra che ha lottato in campo, che non si è disunita, che è riuscita a vincere la partita, poi che questo basti, ripeto, o come dicevo prima, o che questo sia un risultato clamoroso considerato quanto si è speso, come si è mandato via l'allenatore precedente, con quanto entusiasmo è stato accolto il nuovo corso, che investimenti sono stati fatti, la risposta è no, cioè non è che c'è l'entusiasmo, però io riconosco questa cosa qui, la squadra che ho visto in campo ieri sera è una squadra che secondo me ha risposto e Thiago Motta da questo punto di vista deve essere orgoglioso, perché io ho visto un atteggiamento della squadra vera,
da Juventus,
ancora imperfetta, ma
deve avere quelle caratteristiche lì. No, ma cioè, è già qualcosa.
Il tempo di Juve non era questa roba qua, i tanti pareggi sbiaditi,
ma anche
da
l'up and down
Venezia,
continuo, ecco. Non è questa roba qui, anche l'up and down continuo, perché passi dall'Atalanta, dici tu buona partita, poi vai giù, poi torni su. A proposito, c'è un mio caro amico e collega che scrive che Bugo numero uno, se cambi idea io lo perdono. Questo è un primo feedback, è un primo feedback, Bugo. No, però il fatto è che per chiudere, la Juventus non suona, ci sono delle squadre che suonano il rock, ci sono delle squadre che suonano la musica da camera, la Juventus non suona ancora il rock.
No, la Juventus, allora, ieri vuoi sapere che ho visto veramente rock che mi ha dato l'idea della forza Juve come mentalità è stato Gatti.
Sì.
Il movimento che ha fatto al momento del gol di McKennie, quella spinta, quel dribbling, quel lancio in mezzo, recuperare la palla, quando ho visto che stava facendo quella cosa lì mi sono detto adesso segniamo. Sono quei segnali che mi ha dato l'idea che anche il singolo giocatore può fare la differenza, perché lo sappiamo bene ragazzi, le partite poi sono fatte anche da episodi. Quello scatto che ha avuto Gatti in quel momento lì, quella rabbia, quella voglia, quella fame che lui ce l'ha, è molto Juve. E lì ho detto, talà, lì facciamo gol, McKennie ha fatto la bomba, via andare. Ho insultato come non mai, ecco.
No, l'importante è tenere il punto, e cioè mercoledì prossimo, dopo che giocherai domenica sera contro l'Inter, in quella partita lì abbiamo un calendario abbastanza particolare, perché vai a giocare in Coppa dopo che hai giocato il posticipo della domenica sera, credo sia la prima volta che succede, ma poi ne parliamo. Grazie Bugo, senti, primo aprile ti abbracciamo, grazie tutti fortissimo, poi c'è qualcuno che ti perdonerà,
ovviamente.
Ma sì, non mancheremo, abbraccio, grazie Bugo, ci fermiamo per la borsa e torniamo.
Ciao a tutti.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
Carlo non farlo, Carlo non farlo,
sono le parole che mi ronzano nel cervello.
Carlo non farlo, non farlo, no, sì, no.
Allora mandatemi l'Iban, pago, perché Pellegatti è spettacolo puro.
Ma il cambiamento di staff tecnico, di allenatore, normalmente crea delle motivazioni normali, naturali nel gruppo e cose diverse, perché vogliono dimostrare, già è una motivazione secondo me, e non è algo negativo, perché non va a cambiare tanto. Dopo è una partita di Champions, storicamente è una partita difficile giocare in Olanda, per colpa nostra siamo qua, perché potevamo anche essere già ai ottavi, e perciò con questa responsabilità vogliamo assumerla e vincere.
Che giorno è oggi? Mercoledì. Caro ascoltatore, IBAN in arrivo, perché questo è il Pellegatti Time. Lo vedete non qui vicino a me, come accadrà spesso, quasi sempre, ogni mercoledì, ma lo vedete ovviamente con Rotterdam sullo sfondo. Ciao Carletto.
Parto così, la nostra trasmissione parte così.
Con l'IBAN.
Senza...
Con l'IBAN.
No. Senza il condimento della follia non ci può essere piacere alcuno. Lo scrisse Erasmo da Rotterdam. E allora partiamo così, perché la domanda è una follia. Hai visto che partenza? È una follia, Pulisic, Joao. Vabbè, non volevo metterti in braccio.
Joao
Felix, Leao e Jimenez. Ecco, partiamo proprio da quello, è una follia. Qui dietro di me c'è l'Erasmus Brug, sono a Rotterdam, il ponte di Erasmo, sopra di me è l'albergo del Milan, che adesso i giocatori stanno riposando, e qui davanti, sempre dietro di me, va il Maas, il fiume, così ti ho detto dove siamo.
Sì.
Sono davanti al ponte di Erasmo, l'elogio della follia.
Meraviglioso, vale il prezzo del biglietto, IBAN in arrivo, ripeto, Pierluigi, è una follia tutto questo, Erasmo da Rotterdam avrà ragione. A me molto terra a terra preoccupa più una cosa, e cioè la salute fisica e mentale di Fofana, posso dire.
Beh, se per sostenere una grande follia ci vuole un grande equilibrio,
sacrificio umano. Quindi,
certo, questo fa parte proprio della storia del calcio, insomma. Marocchi correva per gli altri, per i fantasisti,
cioè, sì, ma c'erano anche gli altri, Pierga, aiutarlo. E lì no, è da solo, certo, poverino.
ragazzi, secondo me la cosa è molto affascinante, è molto stuzzicante questa suggestione Milan, fantasia, no? Fantasia e talento. Oggi chiaramente rispetto a 15 giorni fa te la puoi permettere molto di più, perché hai comprato due giocatori che ti possono dare questo valore aggiunto, e João Félix è un talento, poi è un talento incostante, discontinuo, che deve ritrovarsi, che anche nella partita contro l'Empoli ha fatto delle cose molto buone, poi ha fatto per esempio quella simulazione che non mi è piaciuta, cioè voglio dire, ci sono, però è giocatore vero. È chiaro che se tu gli dai fiducia, lo metti al centro del progetto, lo fai sentire importante, lo coccoli un po', insomma questa roba qui è bella e può aumentare di molto il livello del Milan. Cioè, Milan ha la seria possibilità di essersi rafforzato molto, secondo me, in questo mercato, e è chiaro che questa cosa qui non è impatto zero, quindi un po' di equilibrio in più serve. Ma io, guarda, te lo dicevo l'altro giorno, mi ha molto colpito Empoli, la gestione della partita da parte di Conceição, perché fatti non parole, lui va sotto 10 contro 11, non cambia nulla, quindi non fa la classica sostituzione, metto un difensore, levo un attaccante, mi sistemo. Poi la partita va 10 contro 10, il Milan intanto va avanti, c'è un altro momento chiave in cui, con una situazione a quel punto di controllo della partita sull'1-0 in parità numerica, con 4 uomini offensivi, non toglie nessuno di quelli, ma toglie Reinders. Quindi, insomma, due mosse. La prima è stata una non mossa, la seconda è stata una sostituzione non di uno dei quattro, poi alla fine ha tolto anche João Félix, però queste robe qui vanno chiaramente in una direzione molto precisa. Io quando l'ho visto, stavo facendo lì le pagelle di Empoli-Milan, quando l'ho visto mi ha colpito, ho detto caspiterina, che cosa combina, ed è, voglio dire, lo fa perché si sente,
perché
di
si
poterlo
fida.
Fare,
no, certo, perché
me.
Si fida, essenzialmente perché si fida. Carletto, qualcosa da aggiungere?
No, direi che, a parte il discorso Fofana, chiaramente i giocatori devono dare qualcosa in più sulla fase difensiva, però scusate, voglio ricordare che poi faremo un altro, Rotterdam, un bellissimo ricordo per il Milan. Stavo dicendo, voglio ricordare che a La Corugna Carlino Ancelotti mi mette davanti Inzaghi quando vinse 4-0, partita indimenticabile, aveva Rivaldo, Seedorf, Pirlo e correva solamente, praticamente mi sembra Gattuso, cioè aveva Pirlo, Seedorf, Rivaldo, Inzaghi là davanti e Rui Costa, scusa, Rui Costa. Quindi direi che Seedorf si è messo a fare a un certo punto anche l'ala nel Milan per aiutare la squadra in certe situazioni tattiche, quindi bisogna calarsi nella parte. Io però lascerei questo discorso con un'eccezione. Leao, stai là. Leao, dammi retta, stai là.
Sì, sono d'accordo con te. Leao, stai là.
Sono d'accordo, ma sai, Carlo, che tu conosci Pirlo certamente meglio di me, che una delle cose che qualche volta fa un po' arrabbiare Pirlo è quando non viene sottolineata a sufficienza. Io sono molto d'accordo su questo, le sue qualità dinamiche, nel senso che Pirlo, che chiaramente verrà ricordato nella storia del calcio per cose ben più importanti di una corsa in più, cioè per la sua qualità, per le sue idee, per la sua geometria e per la sua tecnica, in realtà era un giocatore che comunque quel compito lì, anche in fase, diciamo, di dinamismo e contributo alla squadra, l'ha sempre assolto. Quindi è una piccola notazione su quello che dicevi, che è giusto, però, e che, se mi posso permettere, tu, insomma, conosci la storia del Milan come pochissimi, è anche molto nel DNA del Milan, nel senso che, così come prima parlavamo della Juve, che ieri sera non mi è piaciuta del tutto, però ha ritrovato un po' di quello spirito, di quella capacità di combattimento che è nella storia della Juve. Poi non è che la Juve non abbia avuto fuori classe, ha avuto Platini, Zidane, Del Piero e chissà quanti altri, però il DNA della Juve è soprattutto quella cosa lì, è la ricerca del risultato, è il sapere anche soffrire in certi momenti di difficoltà, da provinciale ma nel senso più profondo del termine, come un valore assoluto di sacrificio, di aiuto reciproco. E il Milan ha questo DNA che è un
sono
DNA
molto
storico.
D'accordo, sono molto
DNA,
d'accordo.
È un DNA improntato alla bellezza, quindi oltre a tutti gli aspetti pratici e concreti, immagino che per i tifosi del Milan vedere questa batteria di talento lì davanti, insomma, possa evocare ricordi. Poi
sono molto
i nomi
d'accordo.
Che hai citato sono irraggiungibili, però l'imprinting è quello.
Sono molto d'accordo su questo, su quanto dice Pierluigi Pardo. Che saluto. Ciao Pier, ci sentiamo domani.
Ciao ragazzi, ciao.
Noi ci fermiamo un attimo, e prima di andare avanti con Carletto Pellegatti, perché mi interessa lo scenario, mi interessano anche i ricordi, e poi ho una preoccupazione per il mio amico, ma la dico dopo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
No, la preoccupazione che ho per il mio amico Carletto Pellegatti, collegato anche via video da Rotterdam, non è tanto per il meteo e neanche per il fatto che c'è pure Biasino collegato. Ciao Fabrizio, ciao.
Oh, ciao Carlo, ma tu sai che io e Carlo Pellegatti ci siamo sentiti 10 minuti fa al telefono.
Quindi... Cosa vi siete detti?
Sì, per parlare di Sanremo,
No, ecco.
Perché Carlo è un grande attento ascoltatore e un attento osservatore, quindi facciamo sempre il punto post serata.
Guarda, su per me Sanremo è Biasin, cioè non c'è altro Sanremo. Per me, al di fuori di Biasin, no, sono messo che non ne guardo un minuto dall'83 e vado avanti così perché non mi interessa. Non mi interessa. Poi mia mamma mi fa un culo così, ma non mi interessa. Sanremo, non dico che non è bello, che non guardate, che fa schifo. Semplicemente a me non interessa. Come non mi interessa un certo tipo di musica, cioè ognuno ha i suoi gusti. Credo che de gustibus non disputandum est, mi insegnerebbe professor Pellegatti. Ma al di là di tutto questo, sappi Carletto che alla vasca di Rotterdam, questa è la traduzione del De Kuip, non suonano canzonette ma la techno a manetta, e la techno a me piace molto ma a te no,
io la detesto.
Ma io ti rispetto.
Io sono per George Benson, Wes Montgomery, Gino Vannelli, per fare dei nomi importanti. La canzone che ho preferito ieri era quella di Achille Lauro. E poi quando mi parli di storia, ma sai cosa è successo ieri, Carlo?
Dimmi.
Una cosa straordinaria.
Dimmi.
Una cantante, poi Biasi mette i nomi giusti perché non voglio. Una cantante che sembra, tu Fabrizio correggimi, sembra. È una cosa straordinaria, te. Una cantante che sembra abbia composto l'inno dell'Inter, gli rivolgono questa domanda: tra l'Inter in Serie, non a Pellegatti, alla cantante, tra l'Inter in Serie B e tu che vinci Sanremo, che cosa scegli? Sai cosa ha risposto la cantante?
Non dirmi che ha risposto l'Inter in Serie B.
L'Inter in Serie B. E allora tutti, Fabrizio Biasina ha lasciato la sala stampa, l'hanno
recuperato
bene.
Ma ha fatto bene.
L'hanno fermato a 20 miglia.
Ma ha fatto benissimo.
Allora,
tutta la mia solidarietà.
Questa notizia che ti vedo che ti ha eccitato questa cosa di Sanremo.
Tantissimo.
Allora, si tratta di Rose Villain che presa di sorpresa ha risposto male.
Di sorpresa.
anche perché le due opzioni sono entrambe irrealizzabili, l'Inter in Serie B e lei che vince il festival, entrambe realizzabili, quindi avrebbe fatto meglio a dire non la capirà mai. E devo dire che invece Brescia, grandissimo tifoso del Genoa, alla stessa domanda
Grande.
No, io mi becco lo scudetto giustamente del Genoa e quindi vabbè, si va avanti anche con
hai
queste...
visto cosa ti sei perso, Carlo?
Sì, amico mio, ma me le raccontate voi e per me basta e avanza. Cioè ieri stasera io guardo ovviamente tutta la Champions e poi dopo finita la Champions mi guardo la pallacanestro, che sono le cose che mi interessano. Voi andate avanti con Sanremo e poi me la raccontate.
Stasera Sanremo lo salto anch'io, scusa, avrei un impegno.
Avresti un impegno. Guarda che alza il dittino. Lo perdoni, Biaso, lo perdoni, no?
Allora, ragazzi, ci sono delle priorità. Giustamente lui c'ha il playoff di Champions, c'è chi lo deve fare e c'è chi non lo deve fare. Chi lo deve fare è giusto che si segua la sua partita.
Senti una cosa, Biaso, prima ne parlavo con Pardo, adesso non c'è più. Allora, tu hai mai visto un posticipo delle 20:30, 20:45 della domenica che prelude a una settimana di Champions League?
Che senso, scusami?
Nel senso che Juventus-Inter si giocherà domenica alle 20:45, ma la Juventus avrebbe un impegno mercoledì.
Effettivamente in genere queste cose le anticipano al sabato, no? Quindi si dà un po' più di respiro per agevolare anche le squadre italiane.
E in questo caso?
In questo caso non lo fanno perché, dimmelo te, perché evidentemente le televisioni hanno interessi diversi, credo, per questo.
Cosa c'è sabato sera? No, potrei sbagliarmi, Carlo, ma cosa c'è sabato sera?
Carlo. No, c'è la finale la serata finale del festival, e probabilmente quindi... anche la e probabilmente
la cosa. Allora, il festival quest'anno doveva iniziare in un'altra settimana, hanno scelto di spostarlo perché c'era in concomitanza una partita di Coppa Italia, e in realtà hanno spostato nella settimana in cui ci sono più partite in assoluto, perché ieri ha giocato la Juve, stasera gioca il Milan, lunedì sera c'era l'Inter, anche se il festival non è ancora iniziato, quindi diciamo che hanno sbagliato un po' i loro calcoli.
Sì.
E infatti ci saranno partite tutte le sere, e vabbè, è andata così. Ma sì, effettivamente mi fa pensare che se non si gioca sabato è anche per quello, probabilmente.
È anche per quello, quindi se la Juve va fuori con il PSV Eindhoven, poi andiamo a Sanremo e chiediamo conto, perché perdiamo una squadra italiana.
A conti.
Ciao Fabri, ciao.
Ciao ragazzi, un abbraccio a voi.
Ciao anche a te lì a Sanremo, ricordi che sei il mio Sanremo personale, non esiste altro Sanremo al di fuori di te. Senti, ma ricordi di Rotterdam,
Carlo? Posso declamare una poesia?
Puoi declamare tutto quello che vuoi.
È un versetto tipo Petrarca. Ascoltami,
sì,
eh.
Sì.
Ti vengono i brividi, però, attenzione.
Vai, sono prontissimo.
Attenzione. Cudicini anguilletti Schnellinger, Trapattoni rosato Scala, Amrin Lodetti Sormani Rivera Prati. E Rocco mise insieme Amrin Sormani Rivera Prati. 23 maggio 68, finale a Rotterdam della Coppa delle Coppe. Poesia, mi sembra che sia poesia.
Molto meglio di qualunque canzone di Sanremo questa. E non mi sfugge neanche, ma non sfugge neanche a te, che quella che tu frequenterai stasera fu la prima casa calcistica di un certo giocatore che fa venire i brividi a tutti i milanisti.
Rude?
E chi se no?
Sai cosa mi è successo con Rude Gullit? Poi tu i tempi della trasmissione, io
vai
non ho,
quello, sei
tu
che abbiamo poi abbiamo ancora gestisci. Due o tre minuti, vai.
Allora, sono a Neuss, piccolo paese di fianco a Düsseldorf. Mm-hmm. Sono là, io prima di fare il giornalista ero direttore commerciale di una ditta di spedizioni internazionali e curavo la fiera, i clienti italiani della fiera di Düsseldorf, e stavo un mese. Per quel motivo ich spreche gut Deutsch, perché sono stato, mm-hmm, stavo un mese in
Germania.
A un certo punto, su un piccolo televisore in bianco e nero di camera mia, perché allora c'era Erste, Zweite e definiva lì, c'è una partita di calcio in Germania-Olanda, e si gioca su un campo fangoso. E vedo lì un fenomeno che non lo prendevano mai. E continuavano, e sai la formazione era Dill, perché lui non si chiama Gullit dopo, ma lui è Dill. In quella formazione c'era Dill, che è, non so se il nome del papà o della mamma, lì
Rude,
tutti i problemi
Dill Gullit,
familiari,
certo.
Esatto. E lui mi ha fatto dire, ma chi è questo? Boh. Poi scompare televisione, dopo due anni è Gullit con le treccione che Silvio Berlusconi va a vedere al trofeo Gamper.
Sì.
E io l'ho visto lì quella volta, e ti giuro, su un campo fangoso, un fenomeno clamoroso. Ecco perché mi ricordo quell'episodio di Gullit.
Grandissimo Carlo. Senti, io a malincuore ti saluto, perché andrei avanti tra poesie e scorci di Rotterdam per molto tempo.
E sai cosa si domanderà il pubblico?
Cosa si domanderà?
Perché Pellegatti a 0 gradi e senza cappello, mentre Carlo Genta dentro nello studio ha il cappello? Questa è la domanda che si chiuderà la trasmissione.
E io ti rispondo, Carlo non farlo.
Dai Carlo, non farlo.
Dai Carlo, non farlo. Allora, vi saluto tutti quanti, con te Carletto, ci sentiamo,
ci vediamo al più tardi
mercoledì prossimo, con gli ascoltatori invece ci sentiamo domani alle 14, Claudia Schiattoni in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, ciao a tutti.